Padre, noi ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo perché in Gesù tu ci mostri il tuo volto benevolo e in Gesù ci mostri il modello d'amore filiale. Vorremmo imparare da Lui. Anche noi vorremmo domandare a Gesù come uno dei discepoli di cui parla il Vangelo di Luca, insegnaci a pregare. Vorremmo anche noi entrare in questa dinamica filiale che Gesù ci ha insegnato. Ti chiediamo anche di donare a noi lo Spirito Santo, che è il dono dei doni. Ti ringraziamo perché attraverso Gesù tu continui a incitarci a seguire la via delle beatitudini, che è la via della pienezza di vita e della pienezza di gioia. Signore Gesù, tu che ti sei fatto nostro Maestro, tu che sei colui che si è fatto vicino a ciascuno di noi, donaci il coraggio di abbandonarci totalmente a te e ottienici il dono dello Spirito Santo. E tu, o Maria, che sei il modello di ogni maestro di orazione, insegnaci la preghiera, insegnaci lo spirito di abbandono e di preghiera che ha caratterizzato la tua vita. Amen. Cominciamo dunque questo capitolo 11. Vorremmo intanto collocarlo, almeno la prima parte di questo capitolo 11, che è un momento importante, un momento, voi sapete che San Luca viene chiamato tra le varie definizioni l'evangelista della preghiera, l'evangelista della misericordia, l'evangelista dei pagani, l'evangelista delle donne, ci sono tante definizioni di San Luca. E qui si vede come San Luca ci vuol dare attraverso una icona di Gesù che prega degli insegnamenti sulla preghiera. Intanto dobbiamo tenere presente il contesto. Poco prima c'era stato la famosa parabola del buon samaritano e abbiamo capito che il buon samaritano altri non è se non Gesù. È Gesù colui che si fa vicino a ciascuno di noi. La domanda che pone l'uomo della legge, il dottore della legge, per mettere alla prova Gesù chi è il mio vicino? Noi la traduzione è chi è il mio prossimo, ma il mio prossimo sa un po' di parola già detta che entra come un ritornello. Pensare chi è il mio vicino invece, colui che veramente è il vicino, e Gesù ci dà l'esempio di chi è il vicino. Il vicino non è l'altro, ma sei tu. Quando ti accorgi che l'altro ha qualcosa che tu gli puoi dare, ha bisogno di qualcosa che tu gli puoi dare, e quindi sei tu che ti puoi fare vicino. Era il capovolgimento. Il fariseo domanda, l'uomo di legge domanda, chi è il mio vicino? Cioè, io mi metto qui e dico, chi è l'altro che si fa vicino a me? E Gesù capovolge e domanda, chi ti sembra che tra questi sia stato vicino per colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quindi il samaritano, che è l'immagine di Gesù, colui che viene rifiutato, che viene trattato ingiustamente, che viene addirittura crocifisso, è colui che si prende veramente cura di noi perché si fa vicino. Ricordate che San Luca ha anche detto il regno di Dio è accanto a voi, cioè il regno di Dio è vicino, è lì, è accanto a voi. San Marco lo dice proprio così, con questi termini, il regno di Dio si è fatto vicino. Non vicino come, che so, il treno delle 9:30 quando sono le 9:15. Uno dice, beh, vicino, manca un quarto d'ora. No, vicino non in senso cronologico, ma in senso fisico. Si è fatto proprio accanto a me, gomito a gomito, potremmo dire, è lo stesso termine che San Giovanni usa per parlare dello Spirito Santo. Egli è accanto a voi, lo parla così dello Spirito Santo, nei discorsi di addio San Giovanni. Ora, la preposizione che viene usata nel greco per dire accanto a voi è proprio la preposizione per dire colui che è così vicino a te che ti può bisbigliare qualcosa all'orecchio, ecco, vicinissimo. Allora Gesù è colui che si fa vicinissimo a te, che si prende cura di te. E allora vediamo, questo Gesù che si fa vicino a noi, perché lo fa? Per indicarci cosa dobbiamo fare, perché la parabola si conclude, va e fa anche tu lo stesso. Che vuol dire ciò che altrove si trova nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, fate come me. Se io ho lavato i piedi a voi, anche voi fate come me. Questo è il modello che io vi lascio. Non un modello scritto, ma un modello visibile, l'icona di come dovete comportarvi, l'avete qui davanti a voi. E subito dopo ci si presenta Gesù come modello di figlio. Qual è la condizione per essere veramente discepolo, per essere veramente figlio? Abbiamo quel famoso episodio brevissimo di Marta e Maria, subito dopo. Quindi questa Marta e Maria che ci presentano due atteggiamenti. L'atteggiamento della persona indaffarata, presa da mille cose, che perde di vista l'essenziale. Notate bene che non è la storia, come spesso si dice, della vita contemplativa e della vita attiva, no? Viene presentato qual è l'atteggiamento vero. C'è un atteggiamento di falso impegno e c'è un atteggiamento di vero impegno. Quali sono le domande giuste che bisogna fare a Gesù? Ci sono delle attese sbagliate, ci sono delle attese giuste, ci sono delle domande sbagliate e delle domande giuste. Gesù non è venuto in casa tua perché da te si mangia meglio, ma è venuto da te perché tu ti metti ai suoi piedi e l'ascolti, perché vorrebbe essere al centro delle tue attenzioni, perché ti insegna che ciò che conta e che rimarrà sempre, il tesoro che non verrà mai meno, è la sua presenza nel tuo cuore. Questa non verrà mai meno, ma poi va bene, le minestre, le pietanze e tutto il resto sono cose che a un certo punto verranno pure meno, ma c'è qualcuno e qualcosa che rimarrà per sempre. Scegliere l'eredità che non viene meno, ricordate il Salmo 15, il Signore è mia parte di eredità, il mio calice. Ebbene, anche qui viene detta la stessa parola in greco, l'eredità. Maria ha scelto l'eredità migliore, ha scelto questa realtà che è quella di mettere Dio al primo posto nella mia vita, scegliere Dio come la guida, il sostegno, la forza, il Dio, potete chiamarlo il regno, l'amore di Dio, le beatitudini, quel che volete, però è questo, metti Lui al centro e tutto il resto trova significato. È come quando tu trovi finalmente l'orizzonte entro cui collocarti, o il punto di, hai trovato, come succede quando si guarda un grande affresco con tante prospettive, devi trovare il punto prospettico, perché sennò ti sembra che tutto sia sbilenco. Immaginate, penso l'immagine più bella nel senso più semplice per capire questo, è la chiesa dei Gesuiti, la chiesa del Gesù a Roma, non ci siete mai entrati, è un emblema del barocco, del rococò addirittura, no? C'è la gloria di Sant'Ignazio, assunto nella gloria, questo grande. E uno entra, la prima impressione che si ha, sapete, queste chiese sovraccariche, no? Se uno guarda per aria entrando ha un senso di nausea, proprio di pesantezza, perché sembra, ma come ha fatto a dipingere questo pittore pazzo, ha dipinto tutto con una prospettiva folle, come qui sembra che stia crollando tutto. E poi uno cammina, guarda il pavimento e vede che c'è in mezzo al pavimento di marmo un quadrato, si mette su questo quadrato e tutto torna a posto, bellissimo, queste colonne che svettano, questo cielo che si apre, gli angeli, la gloria, qual è il punto di vista a cui il pittore ha dipinto tutto l'affresco. Se tu ti metti da un altro punto di vista rischi di non capirci niente, se tu ti metti lì capisci da dove è partito tutto. È come mettersi nel fuoco dei due ovali su cui è stato costruito il colonnato di San Pietro, no? Ecco, ci si mette lì, vedi solo una colonna, se no ti sembra una foresta di colonne. C'è un punto della piazza in cui ti metti e tu guardi e vedi solo una colonna. sembra che le colonne siano tutte allineate, perché è il fuoco, sono i due fuochi da cui sono, in cui sono stati messi i due ovali su cui è stato costruito questo, questo grande emiciclo del, del colonnato del Bernini. Ecco, la stessa cosa fa un po' Gesù, ti dice trova il punto di riferimento su cui devi costruire tutta la tua vita. E qui lo vediamo questo punto di riferimento, lo troviamo in questo inizio del capitolo undicesimo. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare. Allora intanto San Luca non dice quale giorno era, non ci dice in quale luogo era, perché Luca è molto preciso. E come nel racconto delle due sorelle, Marta e Maria, ci dice che Gesù era entrato in un villaggio, non ci dice quale villaggio, ma San Luca è preciso, per esempio ricordate che nel capitolo 24 parla dei discepoli che si fermano a Emmaus, perché non dice un villaggio? No, qui sta parlando di un villaggio perché per dire che Gesù entra in una casa che può essere la tua casa, Gesù vuol venire a visitarti, è semplice il messaggio, se, Gesù, se San Luca non precisa, vuol dire che può essere chiunque, sei tu caro lettore, Gesù vuol venire a casa tua, un po' come i due discepoli di Emmaus, le vedremo a suo tempo, penso tra un anno o due, si dice che uno si chiamava Cleopa e l'altro come si chiamava? Perché San Luca ci dice solo il nome di uno? Perché l'altro sei tu caro lettore, sei tu cristiano che stai leggendo queste cose, anche tu stai facendo l'esperienza di disagio, di solitudine, di paura e Gesù viene a camminare con te, si unisce a te, anche lui cammina verso, con te verso questo villaggio che si chiama Emmaus. E qui è un giorno come qualunque, quasi a dire che la preghiera non è qualcosa di un giorno specifico di Gesù, non è qualcosa che Gesù fa una volta ogni tanto, non dice era la festa del Kippur e Gesù per sottolineare questa festa, oppure che so era la festa di Hanukkah, la festa della dedicazione e Gesù decise di prepararsi facendo un momento di preghiera, no, è un giorno qualunque, è una realtà che Gesù vive quotidianamente. È la quotidianità, è il luogo, qualunque luogo. Il luogo è la vita dove Gesù si trova a vivere, è lì dove Gesù passava. Altrove nel Vangelo sappiamo che si alzava al mattino presto, oppure quando gli altri dormivano ed era ancora buio, pregare. E si trova in un luogo a pregare. E quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse, allora subito, anche qui, chi è questo discepolo? O quando si tratta di Pietro, Luca lo dice. Allora Pietro gli disse, oppure i figli di Zebedeo gli si avvicinarono e gli dissero, Signore, eccetera, voi che chiediamo che scenda fuoco dal cielo, l'abbiamo già visto, e Gesù vi rimproverò. Perché non dice chi è il nome, qual è il nome del discepolo? Semplicemente perché il discepolo sei tu, siamo noi. È come se San Luca dicesse, vuoi imparare a pregare? Rivolgiti a Gesù. Lui è il segreto della preghiera, vai da lui e lui ti dirà cosa vuol dire pregare, lui ti insegnerà qual è il contenuto della preghiera, ma ti insegnerà anche il come e il quando pregare. E gli disse, Signore, insegnaci a pregare. È interessante che questo discepolo non lo domanda per sé. Non dice, Signore, insegnami a pregare. Insegnaci a pregare. Troveremo qualcosa di simile anche nella parabola che vedremo domani mattina, un'altra parabola sulla preghiera, che io ho intitolato la parabola dei tre amici, un po' sorprendendovi magari, poi vedremo perché. Però, qualcuno dice, ma non la conosco questa parabola dei tre amici, andate a vedere il Vangelo, seguite il seguito, non è sigillato il Vangelo, no? L'avete guardato, andate avanti, vedrete. Noi ci fermiamo questa sera soltanto al Padre Nostro, basterebbe guardare dal versetto 5 in avanti, troverete la soluzione dell'enigma, chi sono questi tre amici. Allora, dicevo, anche lì vedremo che non è qualcosa che uno va a chiedere per sé, quest'uomo non sta chiedendo qualcosa per sé, sta chiedendo qualcosa per tutti, per gli altri, è preoccupato di una ignoranza collettiva, Signore noi tutti, noi discepoli, noi che ci diciamo cristiani, che vorremmo starti vicino, che vorremmo conoscere profondamente il segreto e il senso della vita, non siamo capaci di pregare. Insegnacelo. Quindi già abbiamo un primo insegnamento, prima ancora della preghiera. E l'insegnamento è che la preghiera non è semplicemente un cuore a cuore col Signore, qualcosa di molto personale, di intimo, io e il mio buon Gesù, ma è qualcosa che deve coinvolgere tutti. Siamo fratelli e siamo figli di un unico Padre, poi Gesù lo dirà, e quindi siamo tutti insieme. E l'ignoranza di uno è l'ignoranza di tutti. Dobbiamo essere preoccupati gli uni degli altri, non possiamo essere preoccupati soltanto della nostra parte di giardino, del nostro pollaio. Dobbiamo essere preoccupati di tutti gli altri. Ecco allora questa domanda. Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Allora, qui sappiamo questo, che anche Giovanni ha insegnato a pregare, quindi probabilmente c'era una preghiera giovannea. Sarebbe interessante sapere come Giovanni ha insegnato a pregare i suoi discepoli. I rabbini certamente insegnavano delle tecniche di preghiera. Voi sapete, se avete visto qualche volta, almeno qualche volta in televisione o in qualche filmato, gli ebrei osservanti che il giorno di Shabbat, o comunque anche negli altri giorni, soprattutto a Gerusalemme, vanno al muro cosiddetto del pianto e si vede che pregano in una certa maniera. Non so se avete notato che si muovono tutti, no? Muovono la testa, le braccia, le mani, tutto. Perché la preghiera che veniva insegnata è di tutto il corpo, per cui devi muovere la testa, le braccia, le mani, le gambe, mentre pronunci e dici le cose, quindi è una ginnastica anche. Quindi c'era questa tecnica per dire tu devi pregare con tutto te stesso, con tutta la tua persona. Non sappiamo che tipo di preghiera abbia insegnato Giovanni insisteva nella sua predicazione sulla conversione, forse erano preghiere di pentimento, di supplica, grido di aiuto a Dio, non sappiamo, possiamo soltanto dedurre da ciò che predicava. Ed egli disse loro: quando pregate, dite. Quindi la prima cosa che Gesù dice è cosa bisogna dire, qual è il contenuto della tua preghiera. Poi vedremo che ti dirà anche quali sono le modalità, ma nel contenuto sono comprese anche tante altre cose. Vediamo un po'. Adesso vediamo il Padre Nostro, che però è nella versione che non è quella che noi abbiamo liturgicamente. Nella liturgia è passato il Padre Nostro secondo la versione di Matteo, cioè la versione classica, le sette domande. In Luca abbiamo invece cinque domande. Il numero 7 era il numero della totalità, della pienezza, ma anche il 5 è un numero pieno. È un numero tondo, 5 è il numero delle dita di una mano, e quindi esprime un po' anche qualcosa di concluso in se stesso. E poi vedremo che comunque le 7 richieste di Matteo coincidono più o meno con le 5 di Luca. Ci siamo. La domanda invece potrebbe essere un'altra. Due Vangeli presentano due forme di Padre Nostro. Se noi andiamo a vedere San Marco, possiamo trovare il Padre Nostro? Se andiamo in San Giovanni, ci sarà il Padre Nostro? E se andiamo in San Paolo, ci sarà un Padre Nostro? È interessante magari fare un esercizio di questo tipo. Andiamo a cercare il Padre Nostro. E poi c'è anche un'altra cosa curiosa, se volete. Siete dati tutti in Terra Santa? Più o meno qualcuno? No, va bene, allora ve lo dico io. E per esempio, quando uno arriva in Terra Santa, viene mostrato un luogo, viene chiamata la grotta del Pater, o la grotta del Padre Nostro. E dov'è questa grotta? Nel Getsemani. Oh bella, ma qui si dice che nel San Matteo Gesù si trovava su un monte, le Beatitudini, nel discorso delle Beatitudini, il famoso capitoli 5-7, cioè lì dentro c'è il Padre Nostro. Era là, ma se era là, come faceva a essere nel Getsemani? La grotta del Pater è lì. In un luogo qualunque, ma Gesù qui non è a Gerusalemme, ma come mai San Luca? Andiamo a leggere San Marco. San Marco pare che non abbia il Padre nostro, pare. Provate a domandare, cosa fa Gesù da Getsemani? Padre, glorifica il tuo nome, glorifica il tuo, esattamente Padre nostro, glorifica il tuo figlio. E poi, passi da me questo calice, quindi Signore, liberami da quest'ora, ti supplico, fa che questo peso, scioglimi da questa tentazione troppo forte, ma non la mia ma la tua volontà sia fatta, cioè tu sei Padre nostro, no? Alla fine, cioè in fondo non è che Gesù si è messo a raccontare il Padre nostro. Quando la prima comunità cristiana si è domandata, proprio perché San Giovanni aveva insegnato a pregare, come tanti rabbini avevano insegnato a pregare, come avrà pregato Gesù? Allora gli apostoli avevano davanti agli occhi la preghiera di Gesù del Getsemani, la preghiera che Gesù ha continuato sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Vedete? Allora è chiaro che anche in San Marco c'è il Padre nostro, non come una preghiera codificata, ma una preghiera vissuta in un momento, quasi a dire che il vero Padre nostro, Gesù l'ha vissuto sulla sua pelle, non è una preghiera recitata con le labbra, ma è qualcosa vissuto nel suo cuore. Andate a leggere i discorsi di Dio di San Giovanni, capitolo 14, 15 e 16 di San Giovanni. Cosa trovate? Più o meno trovate tutte le richieste del Padre nostro, gira e rigira. Andate a leggere con ciò che dice San Paolo quando presenta Gesù, troviamo ancora, soprattutto quando San Paolo presenta nell'inno della carità, prima Corinzi 13, ma anche altrove, qua e là sparsi in tutte le sue lettere, troviamo questo atteggiamento di Gesù di fronte al progetto del Padre, questa adesione totale di Gesù, questo grande progetto che si rivela nel Padre e in Gesù. Che cosa fa se Paolo se non ripresentare, non in forma codificata, ma in forma quasi visibile, iconografica, il Padre nostro? Quasi a dire che la comunità cristiana ha avuto bisogno di mettere insieme tutto e farne poi una preghiera ben precisa. Probabilmente questo è il Padre nostro così come veniva pregato nella comunità di Antiochia. San Luca scrive per Antiochia, i cristiani di Antiochia. San Matteo scrive per i cristiani invece di Gerusalemme e della Palestina, i convertiti giudeo-cristiani. E a Gerusalemme e in Palestina si recitava il Padre nostro come poi è passato nella Chiesa Latina. Si capisce perché, ma perché Roma poi è stata evangelizzata sia da Paolo che da Pietro e dunque è passata la tradizione piuttosto giudaica. E allora si vede come nella nostra tradizione il Padre nostro liturgico è quello che noi siamo abituati a ripetere con troppa trascuratezza, perché se fossimo attenti probabilmente lo diremmo qualche volta di meno se sapessimo che quando preghiamo il Padre nostro ci tiriamo anche una zappa sui piedi, eh? Perché Signore, diciamo per esempio, perdonaci se noi perdoniamo, però se noi non perdoniamo, non perdonarci. Quante volte è come mettere in mano un coltello a dire, se io non sono disposto ad amare il mio prossimo, Signore, dammi pure una legnata in testa. Oh, oh. Bene, vediamo, allora la prima parola è Padre, non c'è Padre nostro, Padre. E quindi è come se San Luca ci presentasse già Gesù risorto. Gesù dirà alla Maddalena, va dai miei fratelli. Allora, i fratelli come chiamano il loro genitore? Lo chiamano papà, abba, padre. Non padre nostro, padre o papà. Mentre invece padre nostro sa piuttosto di qualcosa di vago, di insieme, ma qui padre invece è una preghiera quasi personale che io rivolgo, mi metto, Dio è padre, la grande rivelazione. Padre vuol dire colui che dà la vita, tu sei la mia vita, lo cantiamo, no? Tu sei la mia vita, altro io non ho, cioè tu sei colui da cui deriva la vita. Il padre è colui che dà la vita al figlio, un figlio senza padre non esiste, anche il padre a sua volta è figlio in qualche maniera, ma il padre invece in assoluto, il padre in assoluto, Dio padre, è colui che ha la vita e basta, non l'ha ricevuta da nessuno, è colui che esiste per sempre, da sempre, è colui che ci dona continuamente il figlio e che ci fa figli. Quindi la prima cosa che Gesù ci dice è: riconosci Dio che è Padre, riconosci che Lui è colui dal quale deriva la tua vita, il senso stesso della tua vita. Seconda cosa, sia santificato il tuo nome. Cosa vuol dire sia santificato il tuo nome? Santificare, glorificare. Nome vuol dire persona nella lingua ebraica, nome, la persona. Il nome di Dio è la persona di Dio. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vuol dire io ti battezzo nella persona, ti immergo nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, sia santificato il tuo nome vuol dire che la tua persona riceva gloria. Oh bella, che cos'è questa gloria? Quando ero bambino, per la gloria di Dio, mi viene in mente il fumo, l'incenso, soprattutto uno si mette a leggere i primi capitoli di Isaia, Isaia 6, soprattutto la vocazione di Isaia, uno dice, mamma mia, c'era il tempio pieno di incenso, di fumo, le nuvole, no? Ecco, uno guarda certi tramonti con queste nuvole, con i raggi di sole che spuntano, oh, la gloria di Dio. No, niente di tutto questo. Ricordiamoci che Gesù parlava ebraico, aramaico, e la parola in ebraico e in aramaico è kabot, che vuol dire di per sé gloria, ma vuol dire anche peso. Signore, ti chiedo che tu abbia peso nella mia vita. Capite cosa vuol dire gloria? Santificare il nome di Dio. Signore, finora io ti ho trattato, vedete, per Marta Dio non ha un gran peso nella sua vita, contavano più le sue minestre e i suoi stufati. Per Maria, ecco, Gesù ha peso nella sua vita, si ferma ai piedi di Gesù. Ecco allora, cosa chiedo al Padre? Signore, ti chiedo che tu prenda posto nella mia vita, tu sei la vita, tu sei il Padre da cui deriva ogni vita, ogni senso della vita. Ti chiedo di entrare nella mia vita e che tu abbia peso nella mia vita. Capite che è un po' diverso dalla gloria di fumo e di incenso. Quante volte noi non diamo peso a Dio? Dio non ha un gran valore nella nostra vita, la nostra società è la società che cerca di emarginare Dio, è qualcosa di irrilevante, ha poco peso, no? Allora la prima cosa che chiediamo a Dio è proprio questo: Signore, fa che tu abbia peso nella mia vita. Non so se ci rendiamo conto quando diciamo sia santificato il tuo nome che stiamo domandando questo, eh? Non so cosa si pensava o cosa pensiamo. E poi è al passato, è al passivo, quindi è al passivo nella lingua ebraica, il passivo è un modo per non nominare il nome di Dio, passivum divinum, per gli ebrei non si poteva non nominare il nome di Dio, per cui non nominare il nome di Dio in vano, e loro dicevano quando è in vano, quando non è in vano, e allora per evitare di nominarlo in vano non nominavano del tutto, bene finita, però diventava un problema, come fare? Allora si usavano degli escamotage, per esempio Matteo dice colui che è nei cieli, vuol dire Dio, colui che è l'irraggiungibile, è l'immenso, è l'imprendibile, non è racchiudibile nei miei schemi, tu sei il trascendente. Oppure veniva usato il passivum divinum, lo troveremo anche domani, chiedete e vi sarà dato, cioè e Dio vi darà, capite? Un modo per, e qui, sia santificato, Signore, sii tu a far sì che tu abbia peso nella mia vita, cioè se non mi aiuti tu io da solo non ce la faccio, non riuscirò mai a far sì che tu abbia peso nella mia vita, perché da solo so soltanto fare dei pasticci, ho bisogno di te, quindi è un riconoscere che tu Padre sei tutto per me, tu sei la vita per me, allora agisci tu in modo tale da aver peso nella mia vita, che la mia vita non possa scorrere senza di te non posso fare nulla. Venga il tuo regno, che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è la signoria di Dio sulla terra, è l'amore di Dio che finalmente entra nel cuore degli uomini, questo è il regno di Dio. Il regno di Dio è già in mezzo a voi, dice, ma chi è che è in mezzo a noi? Chi è che si è fatto vicino? Che ha inaugurato questo regno, cioè uno che si è fatto vicino a noi che siamo caduti nelle mani del nemico e che ci ha reso a pezzi, un po' come qui. Chi è il buon, vedete, il buon samaritano, no? Secondo l'illustrazione che è stata fatta a Bose, ecco qui. E Gesù è il buon samaritano, è colui che si fa vicino. Allora è lui il regno che si è fatto vicino. Il regno chi è? È il volto paterno del Padre che si è rivelato a noi in Gesù e che ci offre il senso stesso della vita. Senza di lui la nostra vita è vuota e senza amore. Allora venga il tuo regno, Signore, fa che il tuo amore, che non è un potere, la sua signoria non è il potere, è la signoria dell'amore, è la signoria della debolezza, perché amore è debole, si lascia ferire. Allora, fa, o Signore, che questa tua signoria si estenda nel mondo, che tutti gli uomini comprendano la grandezza del tuo amore. Quindi è un domandare a Dio che si prenda cura di diffondere nel mondo questo suo regno, che questo amore finalmente trionfi, che abbia posto nel cuore degli uomini. E quindi che questa esperienza del buon samaritano arrivi a tutti, non sia riservata a qualcuno, a qualche elite, qualche privilegiato. E poi dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Qui siamo già a un... Allora, intanto ogni giorno. E qui cosa viene in mente? Che cos'è che gli ebrei raccoglievano ogni giorno? La manna. Allora, è proprio questo. Signore, donaci ogni giorno, perché senza di te noi non possiamo vivere. Il pane, che cos'è il pane? Il pane nella Bibbia è la vita. Ricordate quando Gesù, il discorso del pane di vita, di Giovanni 6. Io sono il pane che viene dal cielo. Il cielo che cos'è? Vi ha detto che è un modo di dire Dio, no? Io sono il pane che viene da Dio. Io sono, traduciamo meglio, io sono la vita che viene da Dio. Dio dà la vita e sono io la vita. Chi è il figlio? Il figlio è colui, è la vita che esce dal padre. Il padre è la sorgente, il figlio è il fiume che scaturisce dalla sorgente. Sono spiegato. Quindi il figlio è colui che riceve la vita, il padre è colui che dà la vita. Il figlio è colui che riceve la vita e poi la dà agli uomini. Io ho il potere di dare e di togliere. Questo, allora, Gesù è la vita che viene dal Padre, viene dal cielo, il pane vivo che viene dal cielo, la vita che viene dal Padre. E qui non può non venire in mente l'Eucaristia, è Gesù risorto, presente nell'Eucaristia, il pane. Però il problema è questo quotidiano, la traduzione. Epiusios vuol dire quotidiano o vuol dire qualche altra cosa. Fausti traduce in un'altra maniera, per esempio, sono andato a vedere per curiosità, perché qualcuno traduce soprasostanziale. Fausti traduce dacci oggi il nostro pane di domani. E credo che sia la traduzione esatta, nel senso che in realtà traducendo letteralmente la parola epiusios, che vuol dire quel pane che va al di là dell'essenza di oggi. Quindi è il pane di domani. Cioè, mentre la manna veniva data per l'oggi, ma io so che ne ho bisogno anche domani, Signore, allora dammi oggi il pane di domani, cioè il pane che dura per sempre, quel pane che non si corrompe. La manna, se uno ne raccoglieva di più e faceva la scorta, si consumava, andava male, era piena di vermi. Questo pane, Signore, invece è un pane che non viene mai meno, è il pane che non si corrompe, è il pane azimo, pane azimo è il pane senza lievito che durava a lungo, che non veniva mai meno. Allora, Signore, io ho un cammino lungo da fare, non mi basta solo quello di oggi, ma ho bisogno anche del pane di domani. È proprio un chiedere a lunga gittata, no? È un non fermarsi a chiedere semplicemente ciò che mi è necessario per adesso, per queste poche ore, ma è un guardare un po' oltre per vedere che il cammino che mi aspetta è ancora arduo e magari lungo, e se non ho questo pane non ce la faccio. E poi perdonaci i nostri peccati. E qui abbiamo il riconoscimento, chi siamo noi. Finora abbiamo visto chi è Dio, Dio è Padre, Dio è la vita, è colui che vuole avere peso nella nostra vita, è colui che, la cui signoria vorremmo che si estendesse a tutti, perché la grande famiglia dei figli di Dio non si esaurisca in pochi, che tutti gli uomini possano ritornare nel cuore di Dio, perché è lì che siamo chiamati. Ricordate la bella intuizione di Ruperto di Deutz, la casa dell'uomo, il posto dell'uomo è il cuore di Dio. Non ci sarà mai pace nel cuore dell'uomo finché non sarà ritornato là dove è la sua casa, è il cuore di Dio. Noi siamo destinati ad essere nel cuore di Dio, cioè a vivere questa esperienza di comunione profonda con Lui che è amore. Se non arrivi lì, sarai sempre scontento. Sant'Agostino l'aveva intuito in qualche maniera, proprio all'inizio delle confessioni. L'hai fatto tu questo cuore, Signore, e come è inquieto finché non ha trovato te. Quindi siamo chiamati a quello. Quindi chi è Dio? Dio è colui che riempie la nostra vita, che dà senso al nostro essere, senza cui non è possibile vivere, eccetera, eccetera. Però chi siamo noi? Noi siamo peccatori. Allora, la preghiera ci deve mettere nella verità. Non metterti davanti a Dio dicendo ti ringrazio Signore perché io non ho peccati. Grazie a Dio sono giusto. Ricordate che è la preghiera dei due che salgono al Tempio, no? Il quale uno dei due era uno che diceva ti ringrazio Signore perché non sono come gli altri uomini, ingiusti, rapaci, eccetera, eccetera, e nemmeno come questo pubblicano. Io pago le decime, digiuno due volte alla settimana, faccio le penitenze che suggerisce la Madonna di Međugorje, pane e acqua, digiuno due volte alla settimana, e poi eccetera, eccetera, e poi alla fine uscì, ma non giustificato. Alla fine Dio ti chiede chi sei tu. No, non ti dice quali sono le cose che fai. Chi sei tu? Allora, prima cosa è metterti nella verità. La preghiera è un metterti davanti a Dio dicendo chi sei. Signore, sono un poveraccio. Signore, senza di te non sono nulla. Sono una canna sbattuta dal vento. Ricordatelo, dice chi è l'uomo, dice Pascal. È una canna, una fragile canna. Però dice una canna pensante, ma una canna amante anche. Quindi, Signore, siamo poveri. Perdonaci i nostri peccati, cioè togli da noi questi peccati e rimetti a noi i nostri debiti in fondo. Signore, siamo continuamente, perennemente debitori. C'è nella nostra vita un peccato che, un debito che non è estinguibile, è un debito non estinguibile, lo troviamo nel Vangelo di Matteo, soprattutto ricordate il debitore che si mette a strozzare l'altro perché eppure gli era stato condonato un debito enorme, 10.000 talenti, immaginate, non è neanche calcolabile, pensate, il talento era 35 kg d'oro o d'argento, quindi 10.000 talenti era il budget del PIL, il PIL di uno Stato di allora, penso di Roma, 10.000 talenti. Pensate che la guerra giudaica nel 66, l'ultimo atto che fece scoppiare la guerra giudaica era stata, lo dice addirittura, lo dice Tacito, la pazienza dei giudei durò fino a Gessio Floro, poi fu finita. Cosa aveva fatto Gessio Floro, che era il procuratore romano di allora? Aveva messo le sue rapaci mani sul tesoro del Tempio, che consisteva in 6 talenti. Allora ha fatto una guerra per 6 talenti. Ora, che non era poco, 35 kg d'oro o d'argento, e questo ci ha messo sulle mani per portarsi a casa il gruzzolo, e scoppiò la guerra. Ora, per precisare che il nostro debito è un debito inestinguibile, tu non potrai mai dire, Signore, ti restituirò. Ma come fai a restituire? Sono 10.000 talenti, non ce la farai mai. Cioè, allora devi solo chiedere di perdonarteli, di estinguere il debito. Signore, estingui questo debito perché io non ce la farò mai. Quindi il mio peccato è quello che mi allontana dalla vita. Tu sei il Dio della vita, io faccio percorsi di morte. Tu sei colui che vuole il bene e la luce, io continuo a seguire il male e le tenebre. Ecco, riconoscere la propria povertà, mettersi nella verità è la prima condizione perché la preghiera sia efficace. Il contenuto della preghiera è il portare il mio essere davanti a Dio, è il portare il mio cuore così com'è. Signore, guarda come sono. Era un po' quello che faceva anche il battesimo di Giovanni. In che cosa consisteva questo battesimo? Si scendeva nel Giordano, in questa acqua limacciosa e sporca, piena di terra, e quando si usciva, l'acqua si asciugava e uno restava pieno di macchie. Era proprio per dire, Signore, guarda come siamo chiazzati, siamo sporchi. Era un battesimo per prendere coscienza della propria povertà. Allora, la preghiera è una specie di battesimo di Giovanni. È il momento in cui, Signore, prendo coscienza che sono veramente povero, sono pieno di macchie, e se tu non mi purifichi io non ce la farò mai, quindi mi metto della verità davanti a te. E notate bene, non dice perdonaci come noi perdoniamo, è bellissimo quello di Luca, dice perdonaci perché anche noi perdoniamo. Cioè, se tu Signore non mi perdoni, io sono così presuntuoso che credo di essere giusto e non perdonerò mai, perché l'altro deve imparare. Guardate come siamo noi, abbiamo un po' dentro questa mentalità giustizialista. Bisogna farlo fuori. Ah, sì, certa gente, ha fatto il male, tagliamogli le mani. Fa così. Il Corano fa così, no? E allora, ah, questo qui, sì, la pena di morte ci vorrebbe. Noi cristiani andiamo in chiesa, quando sento queste cose, mamma mia, quando diciamo queste cose. Farli fuori tutti, quando festi farabutti, fa pure rima, comunque. No, allora, Signore, noi non siamo capaci di perdonare. Allora, perdonaci tu, perché vedendo che siamo poveri e che non meritiamo niente, perché tutto ci è dato come dono, e conoscendo la tua misericordia su di noi, anche noi diventiamo misericordiosi con gli altri. Fa, o Signore, che guardando la tua ricchezza d'amore, anche noi impariamo ad essere un po' ricchi d'amore. Quindi, perché? Quindi è un affinché, una finale, affinché noi siamo in grado di perdonare, notate bene, non i nostri debitori in genere, ma ogni nostro debitore, tutti, uno per uno, non soltanto quelli che, ma tu mi sei simpatico, sì, tu no, ma figurati se io ti perdonerò, tra qualche anno magari, adesso, no, ogni nostro debitore, è soltanto però da te che posso imparare, Gesù, da te, da Dio, dal Padre, perché in fondo come noi facciamo a sapere come fa il Padre? È il volto di Gesù, è il volto del Padre. Chi vede me vede il Padre. Quindi quando noi guardiamo Gesù comprendiamo in che maniera si deve esercitare il perdono. Ricordate il famoso 70 volte 7? Cardinal Martini diceva che qualcuno ha fatto dei calcoli, pare che sia una volta ogni 3 minuti. Non so, io non ho fatto questi calcoli, però durante il giorno, penso che durante solo le 12 ore, perché poi si fa anche durante la notte. Ecco, comunque, questo si tratta di imparare da Gesù. Se tu guardi a Gesù, vedi come si perdona. Allora ci viene in mente il buon ladrone, che sulla croce dice, Signore, ricordati di me, e Gesù non gli dice, ah, chissà, caro mio, comoda così, adesso hai fatto tutta la porcheria che fa, adesso qui hai una lacrimuccia, caro mio, qui i coccodrilli non valgono, adesso attarrangi, Satanasso sarà il tuo padrone. No, no, Gesù sulla croce gli dice, oggi sarai con me nel paradiso, cioè ti porto con me, partiamo insieme, un Gesù che perdona incondizionatamente. Signore, tu mi perdoni incondizionatamente, fa che facendo esperienza di questo perdono anch'io possa perdonare incondizionatamente, quindi tutti. Che è un impegno mica da poco, è chiedere questo. Perdonami perché anch'io impari da te, perché anch'io arrivi lì. E poi l'ultima frase, che non è anche questa da poco, che è abbastanza difficile poi da tradurre, non ci indurre in tentazione. La traduzione è questa, non ci indurre in tentazione. Che cosa vuol dire? Potremmo tradurre meglio così. E non permettere che la tentazione ci faccia cadere. Cioè, noi siamo... la tentazione in realtà è un dono, Notate bene che c'era... il verbo tentare in greco si dice peirazzo. Che vuol dire mettere alla prova. Come faccio a sapere se una stoffa è buona per fare le camicie o no? Devo dargli un po' di colpi per vedere. È chiaro, se la stoffa è marcia, faccio così per provarla, va in mezzo, va a pezzi. Allora è chiaro che l'ho provata e non funzionava. Allora, tu dici, io amo Dio. Ecco allora la prova. Come fai ad amare Dio? Quando arrivano le difficoltà lo vedi, sono capaci tutti di dire, oh come ti voglio bene, ti amerò tutta la vita. Questa è la luna di miele, ma ho mangiato il miele e rimane la luna, è dopo che bisogna vedere. È lì che si vede se ami il Signore, è nel buio che si può vedere se veramente credi che Lui è con te, se camminando nella notte credi che Lui è accanto a te e lo accetti anche nella notte, è lì che si vede che la tua fede è la fede di Abramo. Ecco allora la prova, ricordate che c'era un detto rabbinico che diceva, lo stavo citando prima, Dio non tenta i senza fede, i senza Dio, perché non potrebbero resistere. Allora la tentazione è una prova che Dio ci manda perché possiamo rafforzarci nella nostra adesione a Lui. Cioè soltanto quando io mangio qualche pezzo di pane duro che mi si rafforzano le gengive e i denti. Se mangio pappine tutta la vita, ogni volta che mangerò qualcosa di duro, mi vengono, oh che male, mi fa male tutte le mascelle. E continuo a bere frullati, succhi di frutta e altro, ma non mangerò niente di resistente. Occorre che faccio la prova. Allora la prova si va, se uno non impara a camminare e anche a cadere, non imparerà mai a stare diritto sulle gambe, occorre operare. Ecco la prova è qualcosa per la nostra crescita. Signore, io so che senza le prove non crescerò mai, rimarrò sempre un bambino, un immaturo, perché senza la vita dura non si cresce, l'amore è anche fatica, è anche lasciarsi ferire. Allora Signore, però, ecco cosa chiedo, Signore, Tu sai le mie resistenze, Tu sai fino a che punto, se no mi spezzo. Non permettere che nella prova, nel momento in cui Tu mi permetti questo momento di difficoltà, io poi ci caschi. Ecco, questo è il senso, no? Quindi sarà poi la nuova traduzione che andrà in voga quando finalmente entrerà tra 2 anni il Padre Nostro nella nuova versione. E quindi non mi ricordo più, l'avevo letta, ma non mi ricordo più, mi pare che sia, fa che non cadiamo nella tentazione, cioè fa che nel momento della tentazione non scivoliamo, cioè la tentazione è un momento positivo, è un'occasione di crescita, ricordiamo che ogni tentazione è anche un'occasione, Già io dicevo che, penso di averlo detto, che nella lingua cinese, per esempio, la parola crisi ha lo stesso segno, lo stesso ideogramma che esprime la parola opportunità. Ogni crisi è sempre un'opportunità, per cui in cinese è la stessa parola. Quando io sono in crisi mi è stata data un'opportunità. E quindi capite che è la provvidenzialità delle prove. Sant'Agostino dirà, o felix culpa, no? Anche la colpa, quella di Adamo, la nostra colpa è esattamente qualcosa di negativo, ma Dio se ne sa servire in maniera provvidenziale per farci crescere. Non perché noi continuiamo allora a cadere nella colpa, ma è un modo perché diventiamo anche più attenti, più furbi, più astuti, più prudenti, più capaci di individuare il nemico quando arriva. E vedremo poi che questo capitolo ci presenterà qualche tecnica del nemico, vedremo un po' come il nemico agisce. Ecco, io credo che possiamo fermarci qui, ne abbiamo già un po', no, da riflettere, ed è solo il Padre Nostro nella versione ridotta. Quindi, come pregare e qual è il contenuto della preghiera cristiana, cosa vuol dire pregare come discepoli, che cosa ci chiede Gesù di fare, come mettere Lui questa preghiera nella nostra vita, quali contenuti dare e soprattutto quali sono gli atteggiamenti che noi dobbiamo domandare. Quindi già qui c'è tutto. Vogliamo domandare già al Signore attraverso il dono dello Spirito Santo di avere questi desideri profondi nel momento in cui preghiamo il Padre Nostro, perché il Padre Nostro diventi vita. Ricordiamo che quando una preghiera non cambia la nostra vita, bisogna cambiare la preghiera. La preghiera deve cambiare la vita. Se la preghiera non cambia la vita, vuol dire che è una preghiera che in qualche maniera non funziona. E allora, come quando uno prende delle medicine e non sono efficaci per cambiare medicine, no? Mica così. Va bene, ci fermiamo qui e affidiamo davvero al Signore questi desideri che Lui ha messo nel nostro cuore questa sera.